allora cominciamo. Perché... Quando che sono dei rally? 1955.
Rally che cos'è?
Rally è un istituto medico-pedagogico che se bambini, bambine, se quelli che ha problemi di testa. Perché Rally, barone dei rally, era un barone che durante quando che ha fatto il manicomio gli ha donato quel terreno per fare sto padiglione per i bambini.
Perché, perché ci sei finito dentro, Giordano?
Sono da dentro perché combinavo di tutti i colori. Mia mamma era disperata, mia mamma gli era un pochettino alfabeta, perché gli era nata del 4 e del 10 la gazzapato la spagnola, un'influenza la strada persa con la testa.
Massimo Cirri, chi sta parlando e dove siamo?
Sta parlando un signore che si chiama Giordano Vascotto, siamo a Trieste, Teatro Rossetti. Giordano che fa, adesso che ha una certa età, l'attore in un gruppo teatrale che si chiama Accademia della Follia, che tiene dentro persone che hanno avuto problemi di salute mentale, ci racconta di lui bambino in un manicomio a Trieste negli anni 50.
Perché è importante raccontare questa storia a partire da Giordano?
Perché Giordano sa raccontare bene e questa è una storia che ha bisogno di persone che ci sono state dentro. Lui è stato dentro il manicomio e ci dice che cos'era il mondo quando tutto il mondo aveva manicomi.
E a un certo punto, nella storia dei manicomi e un po' anche nella storia che stiamo per raccontare, arriva un gruppo di persone che sembrano quasi dei supereroi, che sono più o meno, diciamo, rappresentati in parte da loro.
Eravamo un gruppo di medici o di educatori, asmaeducatori, forse ne quella volta nemmeno esistevano, assistenti sociali, i terapisti della riabilitazione, chiamavano così, insomma, diciamo essenzialmente medici. Noi eravamo un gruppo fortemente coeso, proveniente da tutta Italia, che però era arrivato lì lasciando un sacco di cose dietro le spalle e che aveva fatto massa critica. Vivevamo insieme tutto il giorno, cenavamo insieme, andavamo a dormire in case sovraffollate.
Neanche trentenni?
No, avevamo 24-25 anni.
In quanti eravate? 20 o 100?
Oh, eravamo all'inizio 20-30, però poi credo nei primi anni cominciarono a venire persone da altri paesi e quindi questo flusso.
Comunque quelli che si sono poi radicati un po' in questo noi eravamo questi 20, 15-20 della prima ora.
E invece queste voci di chi sono, Massimo?
Queste sono le voci di Maria Grazia Cogliatti Dezza, psichiatra romana, ma adesso siamo a casa sua a Trieste, e di Peppe Dell'Acqua, psichiatra salernitano, e abbiamo cenato da loro, ma la pizza l'hai offerta tu con i fondi del posto, ancora grazie, e loro sono quelli che fanno il secondo tempo di questa partita. Primo tempo è Gorizia, 61-69, secondo tempo Trieste, 71, e la partita non è ancora finita, e loro sono stati chiamati, reclutati, convocati, si sono proposti a Franco Basaglia, che cerca delle persone non contaminate dalla psichiatria perché vuole ricominciare a fare, dopo l'intervallo, dopo l'avventura di Gorizia, quello che ha in mente: fare un mondo senza manicomi, niente di più, niente di meno, mica poco.
Hai citato Franco Basaglia e siamo arrivati, questo è il centenario della nascita di Franco Basaglia, sono state fatte molte cose su Franco Basaglia, noi arriviamo quasi per ultimi, Massimo, devo dire, nell'ordine.
Un po' indolenza, un po' capacità di leggere il lavoro degli altri.
E la storia di questo podcast è che qualche mese fa io e Massimo Cirri siamo partiti da Milano, abbiamo intrapreso un viaggio, abbiamo registrato un sacco di voci, un sacco di interviste e adesso siamo qui nello studio del Post, è come se rivedessimo le diapositive di quel viaggio, ce le commentiamo, le ascoltiamo e cerchiamo magari anche di capirci meglio qualche cosa. Partirei dall'inizio di questo viaggio. E quindi...
la metafora del viaggio è bellissima, insomma, guardiamo le diapo sonore e diciamo qualcosa che ci siamo dimenticati.
E quindi partiamo dall'inizio, dall'aeroporto. Massimo Cirri.
Ma che piacere, Marco, veramente un grandissimo piacere.
Sei arrivato adesso?
Adesso.
Ma è un occhiale rotto?
Mi è caduto l'occhiale due giorni fa, mi ci ha rotto. Guarda, l'ho presa malissimo, l'ho vissuta come un senso di fragilità. L'ho presa male.
Noi abbiamo una macchina da ritirare. Andiamo a Gorizia, giusto?
Andiamo a Gorizia, dove ci aspetta Sara Fantin e poi una serie di persone improbabili che ho convocato a...
Che sono questi?
Sono questi, esatto.
E stasera cena da Peppe dell'Acqua?
Peppe
confermata?
Dell'Acqua? Confermata, confermata.
Sarà lunghissima.
Ma non ne usciremo via.
Tu vai in onda per lì.
Signore e signori, Ita Airways, Spartan di Skydim, è lieta di darvi benvenuto a Trieste. Sono le ore 10:30, siamo in anticipo. Da questo momento potete accendere il vostro telefono rimanendo comunque seduti con le cinture allacciate fino a quando il segnale luminoso verrà spento.
Cosa metto? Gorizia?
Metti Gorizia, ex ospedale psichiatrico provinciale.
Ex.
Noi parleremo sempre OP. Perché noi del movimento diciamo OP, ospedale psichiatrico.
Okay.
O altrimenti OPP, ospedale psichiatrico provinciale.
Ospedale psichiatrico provinciale Gorizia, sì. 17 km. In treno 1 ora e 36, in auto 25 minuti.
Qui stiamo andando verso l'ospedale psichiatrico di Gorizia. Quando dici noi del movimento diciamo OP, di che movimento parliamo?
No, il grande movimento che è iniziato nel 1961 e c'era solo Franco Basaglia e poi sono diventati tanti, di quelli che hanno pensato che bisognasse cambiare una parte del mondo e pensare appunto a costruire un mondo senza manicomi, quindi tanti operatori, tante persone col disturbo mentale, tanti amministratori. E questa è una storia piena di politici che dicono questa cosa mi interessa, voglio provare anch'io ad essere parte di questo cambiamento.
Ci arriveremo, abbiamo incontrato anche uno di questi politici, credo sia quello che ha fatto tutto, no, a Trieste.
Un uomo da cui è ripartito tutto e poi andiamo a trovarlo. Si chiama Michele Zanetti ed è un uomo meraviglioso.
Stiamo andando a Gorizia perché questa storia comincia a Gorizia quando arriva Franco Basaglia come direttore. Succede per caso. Perché quello che Franco Basaglia inizia a fare a Gorizia il 16 novembre del 1961 lo avrebbe fatto in tutti i manicomi italiani, ma in tutti i manicomi del mondo. I manicomi erano un format, una cosa precisa, uguale in tutto il mondo. In Italia in quel periodo ce n'erano 98 e lui finisce a Gorizia perché per il destino, per il caso, perché qualche mese prima, credo marzo del 61, il direttore del manicomio di Gorizia si chiamava Canor, Antonio Canor, era un signore che aveva diretto il manicomio di Pola, quando Pola era nostra. Poi era venuto a Gorizia e lui il manicomio ci viveva, lo facevano i direttori, lui ci viveva con l'anziana madre. Ti immagini il rapporto fra un direttore di manicomio e l'anziana madre?
Una cosa, in manicomio,
una cosa che neanche Claudio Magri, insomma. E Antonio Canor, il direttore, un giorno di maggio è uscito in macchina, se non c'è nebbia, le strade non sono ghiacciate e sulla strada tutta dritta che va verso Gradisca di Sonzo è finito in un fosso ed è morto. E quindi c'è un posto libero.
Questa è Gradisca di Sonzo. L'uscita dell'autostrada.
Vedi che tutto torna. E come contingenza, e questo è destino, in quegli stessi mesi a Franco Basaglia, che è a Padova nella clinica delle malattie nervose e mentali, a Franco Basaglia viene detto molto esplicitamente che lui non farà mai la carriera che vorrebbe fare, la carriera dell'universitario, perché è bravo, scrive, ha molte pubblicazioni, però non è allineato con le psichiatrie del tempo, col pensiero positivista del tempo. E allora il suo accademico, il professor Belloni, Giovan Battista Belloni, gli imputa il fatto che lui legge molti libri di filosofia, legge le filosofie esistenzialiste di quel tempo perché sono un modo di capire l'umano. E loro lo chiamano in clinica, Belloni lo chiama il filosofo, e non è un complimento, qualcuno dice che lo chiamavano il filosofino. E quindi, lo racconta poi Basaglia, gli viene detto per te c'è la, la carriera di serie B. L'accademico no, lui aveva già ottenuto la libera docenza, non andrai mai in cattedra, fai il concorso per l'ospedale psichiatrico e c'è quello di Gorizia. E quindi Basaglia viene qua, entra in un manicomio e non ne ha mai visto uno. Ha 37 anni e non ha mai visto un manicomio, perché la psichiatria che si fa nelle cliniche universitarie è una cosa un po' meno sporca, un po' più pulita. Anche pratica, no? Hanno dei letti, però ci vanno le persone che possono pagare, ci vanno i ricchi. Il lavoro sporco lo fanno gli ospedali psichiatrici e il lavoro sporco è anche il fallimento delle cliniche universitarie. Quindi questa meravigliosa contraddizione che Franco Basaglia entra da direttore in un posto che non ha mai visto. E il direttore ha un potere immenso. E
a fare una cosa che non ha mai fatto.
A fare una cosa che non ha mai fatto.
Massimo, sono passati 100 anni dalla nascita di Basaglia, sono passati più di 60 dall'epoca che stiamo raccontando. Eppure siamo qui a parlarne ancora, siamo qui a fare un podcast. Perché?
È perché questa è una storia che ha moltissime cose dentro, perché dice della possibilità del cambiamento, dice che si può pensare una cosa mai pensata prima e provare a farla, e questo è un messaggio, come dire, universale, un messaggio ampio, perché noi umani con la follia, col fatto che ogni tanto vacilliamo, che perdiamo la ragione, ci abbiamo sempre molto avuto a che fare, e perché abbiamo cominciato a capire, cominciano a capirlo lì, che se sulla follia ci metti sopra, ci costruisci qualcosa che deve contenerla, forse perdi qualcosa di questa follia, perdi la possibilità di curarla, perdi la possibilità di comprenderla più profondamente, e per tanti altri motivi. A me piace molto questa storia, ma mica la so tutta e non so neanche perché mi è piaciuta.
Gorizia è la cosa particolare, l'unica cosa differente che ha Gorizia rispetto agli altri 97 ospedali psichiatrici italiani, e che adesso lo vedremo, il manicomio è stato ricostruito negli anni 30, credo, perché era stato distrutto nella Grande Guerra, le battaglie sull'Isonzo, e poi qua è passata la storia con una violenza che noi neanche ci immaginiamo, c'è stata la Jugoslavia. Il manicomio è un muro, del manicomio è anche il confine fra Italia e Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia. Ed è una coincidenza bellissima. Dicono che ogni tanto, quando qualche internato scappa, perché chissà, l'internato c'è questa tendenza a scappare, se scappa dalla parte di Jugoslavia, poi andarla a riprendere diventa una questione diplomatica, molto complicato. E Mari Casetaro, questa giovane storica, ha trovato, perché ha letto 2000 delle 9000 cartelle cliniche che ci sono, insieme a Sara Fantini, che andiamo a incontrare adesso, hanno trovato una quarantina di cartelle in cui si dice proprio di gente che è scappata dall'altra parte, insomma, Jugoslavia.
Mai più ripresa?
No, ripresi, poi ci riprovano, insomma. Però, insomma, è simbolico. Qua c'è un confine che è il confine fra la normalità e la follia, e lo stesso confine è il confine fra l'Occidente e il blocco comunista. Una cosa che uno di dime se ci perde la testa.
Un saluto, un grande saluto a tutti i lettori di Limes, ovviamente.
Li adoriamo. Tintarella di luna.
Questo però è l'ospedale civile. Questo è il manicomio, abbiamo sbagliato tutto. E questo è il manicomio.
L'ospedale psichiatrico provinciale, guarda. Parco Basaglia, però.
Sì, è diventato un parco.
Possiamo entrare?
Sei Matteo Caccia, abbiamo la delega di Luca Sofri, facciamo, comandiamo noi.
Wow.
È rimasto uguale di fuori.
Perché la scritta sopra è tipo il fonte, quello...
Anni 30.
Anni 30.
Sì, ospedale psichiatrico provinciale. E probabilmente, a me fa piacere pensarlo, perché questa storia mi ha inquinato piacevolmente molto la vita, qui è arrivato Franco Basaglia in macchina e lo aspettavano, e chissà che emozione. Qualcuno dice che quella mattina, per stemperare un po' l'emozione, hanno messo agli altoparlanti Tintarella di Luna di Mina per dare il benvenuto a Basaglia, per dire che sta succedendo qualcosa.
Massimo, poi lo racconteremo meglio, ma la tua vita professionale si divide da tempo, no? La radiofonia, la radio, per, insomma, Caterpillar sostanzialmente, più che la radio Caterpillar direi.
Quello è.
Che è quello per cui da anni lavori e che fai da tempo, e poi c'è la parte invece dei tuoi studi di psicologia.
Sì, sì, io sono laureato in psicologia e poi ho sempre fatto questo, cioè ho sempre lavorato, per una 25ina d'anni nei servizi pubblici di salute mentale.
Alternando la radio alla psicologia, però tu sei come... ossessionato dalla storia di Franco Basaglia e della, diciamo, della rivoluzione, si può chiamare basagliana.
Rivoluzione, è un cambio di paradigma, è un'altra visione, un allargamento. Sì, sì, sono piacevolmente ossessionato, mi sento minuta parte di questo enorme movimento di cambiamento che ha tirato dentro tante persone. Sì, quindi è un pezzo della mia vita e gli voglio molto bene.
Ma adesso, ad esempio, quando siamo arrivati a Trieste, a parte che sei amico di Peppe Dell'Acqua, le persone che abbiamo incontrato le conoscevi già praticamente tutte, ma quando torni in quei luoghi, ad esempio, quando in questo momento, no, dalla diapositiva che stiamo ascoltando, entriamo all'ospedale psichiatrico di Trieste, tu ti emozioni ancora?
Entrando a Gorizia sì, perché ci sono stato meno volte, perché è veramente il posto dove è cominciato tutto. Poi Trieste, come sua narrazione, si è mangiato un po' tutto, e quelli di Gorizia dicono però abbiamo cominciato da noi, e noi siamo lì per dire che è vero che è cominciato tutto a Gorizia. Gorizia, perlomeno come architettura, è rimasta assolutamente uguale, per dire del cambiamento, della resistenza al cambiamento. Potrebbero a Gorizia costruire un turismo basagliano, non l'hanno fatto, chissà perché.
Ci prova però Sara Fantin.
Ci prova Sara Fantin, che è una ricercatrice che la sa lunghissima su quello che c'è a Gorizia.
Mentre entriamo con una certa emozione, dici chi sei, Sara, perché dobbiamo fare un podcast, la vita a volte è spietata, vero?
Sara Fantin, archivista per la cooperativa sociale La Collina, che ha curato il recupero e il riordinamento dell'archivio dell'ex ospedale psichiatrico di Gorizia.
La cooperativa sociale La Collina è nata perché Basaglia è venuto a Gorizia e poi ha fatto tante cose. Voi siete un pezzo del cambiamento basagliano?
È un pezzo della seconda parte della storia, ed è una caratteristica particolare di questo progetto, perché la cooperativa è nata nell'88 a Trieste, quindi proprio sull'onda lunga dell'esperienza triestina di Basaglia, e nel 2015 è ritornata, proprio col recupero dell'archivio, qua a Gorizia, a riscoprire un pezzo di storia che nessuno conosceva. Quindi alla fine è ritornata a casa, è riportato alla luce qualcosa che fa parte anche del suo passato.
Entriamo?
Entriamo.
Sì. Ecco la chiave giusta.
Dov'è che stiamo entrando, se Sara trova la chiave giusta per entrare?
Stiamo entrando in uno dei locali dell'ex ospedale psichiatrico provinciale di Gorizia, che un po' è abbandonato, un po' ha bisogno di ristrutturazione, in un locale dove sono conservate le cartelle cliniche. La storia, o brandelli di storia, perché poi la psichiatria, come dire, prende pezzi di vita e li racconta con i suoi canoni. Non sempre è storia vera, è una storia riscritta. Comunque sono pezzi di storia di tante persone che sono state in manicomio prima e dopo Basaglia.
Gorizia. È per l'ospedale psichiatrico che sono qui. Per il manicomio, insomma. I malati di mente li troviamo sempre in fondo a un viale di periferia, forse perché la loro immagine non turbi la nostra esistenza.
Perché avevo avuto una disillusione amorosa. Ecco perché ero qui in quell'anno.
A un certo punto qua, quello che sta facendo Basaglia, lo chiamiamo, Sara, dimmi se sbaglio, una comunità terapeutica. Cioè loro all'inizio sono in due, Basaglia sta qui da solo per qualche mese, poi arriva un suo amico e collega Antonio Slavic, si danno sempre del lei, anche se sono amici, e parlano sempre in veneziano perché sono molto sospettosi, giustamente vedono nemici dappertutto. E poi arrivano altre persone, e poi quello che cominciano a fare diventa talmente importante che arrivano i giornalisti, perché non si è mai visto una comunità terapeutica. Loro imparano dagli inglesi, Maxwell Jones, uno psichiatra inglese che nel dopoguerra ha talmente tante persone negli ospedali, soprattutto ragazzi giovani scoppiati per la guerra, che si inventa questo modello. È un ospedale, si sta qui dentro, ma è un po' più morbido, si prendono un po' di decisioni insieme, c'è una comunità terapeutica. Loro imparano e fanno quello. Diventa talmente importante, talmente interessante che arrivano i giornalisti. A un certo punto arriva Sergio Zavoli e fa quel documentario I giardini di Abele e va in onda il 30 dicembre del 1968, lo guardano 11 milioni di persone. E la Carla, di cui Sara è una delle protagoniste di quel documentario, una signora internata che in qualche anno è ridiventata qualcos'altro, è la segretaria dell'assemblea, perché Sara, tu dimmi, perché io posso andare avanti.
Sì.
Meccanismo potente è l'assemblea generale dell'ospedale psichiatrico di Gorizia, cioè una volta alla settimana tutti,
uomini e donne, su base volontaria, quindi non era obbligatorio, poteva partecipare chi voleva e chi era interessato, si riunivano per decidere cosa fare dell'ospedale psichiatrico.
Assemblea generale, sì.
A cui partecipavano anche i medici.
Tutti.
Infermieri, medici, era letteralmente
50 persone, 100 persone.
Centinaia,
sì. E i primi tempi, gli internati, che erano stati considerati da sempre oggetti, mica parlano, stanno zitti, non capiscono, poi piano piano cominciano a parlare, diventa... E c'è un documentario bellissimo girato da una giornalista finlandese, si chiama Pirkko Peltonen, viene qua nel 68, perché quello che Basaglia sta facendo è avvalicato i confini italiani, e lei ha anche un fidanzato italiano, questo la agevola. E lei viene qua e chiede a Basaglia: ma posso filmare l'assemblea generale dell'ospedale psichiatrico di Gorizia? Basaglia le dice: devi chiederlo all'assemblea generale dell'ospedale psichiatrico di Gorizia. E c'è il documento in cui l'assemblea generale dell'ospedale psichiatrico di Gorizia vota se la televisione finlandese possa o non possa riprendere l'assemblea generale dell'ospedale psichiatrico di Gorizia. Vota sì. E sono le persone che alzano la mano, c'è il presidente che è un paziente, un internato, che dice contate, e Pepe Dell'Acqua, che è poeta, dice che in quel contate c'è anche cominciamo a ricontare qualcosa, a essere
noi
cittadini.
Contiamo.
Noi contiamo. Cioè, l'hai visto, è da brivido, insomma.
È strepitoso, sì.
No, non viene in Italia. Noi vorremmo presentare ai malati di mente e al pubblico in Finlandia su come va la vita in Gorizia.
E adesso
alzi la mano che interessa il filmato. Alzi la mano che interessa il filmato. Conta, forte, senti tutti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, fino adesso 12, 13, alzate bene la mano.
17
abbiamo portato, 17.
Mio cuore, tu stai soffrendo, cosa posso fare per te? Mi sono innamorata. Per te pace non c'è, un mondo se rido e se piango è solo tu, dividi con me, yeah. Ogni lacrima, ogni palpito,
sto vivendo con te i miei
Betty Elio, la moglie Pavia Amelia e Elsa Valobra, recuperati qua dai nazisti e portati ad Auschwitz. Abbiamo le tre pietre di inciampo in ingresso, per quello posso fare questi tre nomi. Nel caso specifico ho scelto Elsa perché per i due coniugi, Micheletti, Michelstetter, ho il dubbio che il ricovero in ospedale psichiatrico fosse una fuga.
Un falso per
proteggersi. Esatto, su basi solide, nel senso che la moglie erano entrambi non anziani, ma non proprio giovanissimi, con delle fragilità. La moglie aveva una fragilità emotiva molto forte, grazie c'è una guerra. Per il marito si sono aggrappati a un'epilessia precedente, ma sono solo idee. Elsa è qui perché la seconda guerra mondiale, le leggi razziali le hanno rovinato la vita completamente e si è chiusa in questa maniera terribile. No, questo non c'entra perché queste cartelle le hanno rifatte tutte negli anni 60 e secondo me il povero Cristo che se le ha date le ho scritte tutte davanti.
Ha scritto cattolico.
In automatico per tutte, le hanno rifatte negli anni 60, nel 62-63.
C'era la Basaglia.
Basaglia mi ha messo il caos anche dal punto di vista amministrativo, nelle cartelle cliniche. Cioè, una cosa. Cioè, mai e poi mai negli anni 30 cartella personale. Era una tabella nosologica, cartella clinica.
Le persone non esistevano.
No, assolutamente.
Cambia proprio il nome della cartella.
Cartella clinica. Da tabella nosologica, e alcune le abbiamo, le camicie originali,
la copertina
originali, a cartella personale.
Questo è già un riconoscimento. Che
grossa modifica, però devo beccarne una. La documenta, eccola, è il diario clinico. Voi non state leggendo i nomi, vero? Allora, questo è il diario clinico degli anni 30, 40 e 50, quindi un quadernetto rilegato. Per poterlo compilare doveva essere o compilato in ufficio o portato dai reparti, ma con una determinata cura, ovviamente. Il diario clinico degli anni 60 è questo, con questa valanga di fogli pinzati, scritti male, fronte retro, volanti, recuperati a caso, scritti da chiunque. È una modalità molto più agile di utilizzo dell'oggetto diario clinico, perché se a me serve una annotazione al volo, mi faccio dare un foglio e la faccio. Per cui in alcuni casi hai scritto sul fronte, il foglio mollato lì, continuato dall'altra parte, poi ripreso il foglio precedente perché c'era uno spazio.
Sara Fantini, che è un'archivista appassionata, ci dice come dal suo punto di osservazione gli archivi e documenti si vede il cambiamento. Un'istituzione totale non comprende le persone, l'istituzione comincia a mutare e quella diventa una cartella personale. C'è un modo in cui si racconta qualcosa della persona tenendo presente che è una persona. Prima era soltanto un oggetto e poi da lì è passata la storia, perché negli ospedali psichiatrici finirono e furono prelevate le persone che andarono nei campi ad Auschwitz, ed è un sedimento di cose.
Siamo nel parco dell'ospedale psichiatrico provinciale di Gorizia, a 10 metri dal confine, lì era Jugoslavia, c'era un altro mondo. Qui è cambiato il mondo, perché Basaglia ha cominciato qui a cambiare tutto. Per raccontare questo cambiamento hanno fatto una passeggiata storica, culturale, illustrativa, e Sara ci porta a farne un pezzetto.
E quale vediamo secondo te adesso?
Allora, per comodità, anche per riuscire a comprenderla meglio, possiamo utilizzare la tappa 4 che si svolge davanti alla palazzina B, donne agitate. In parco...
Che era la definizione?
B, donne agitate, si chiamavano esattamente così, le agitate. Chi erano le agitate? Erano gli agitati uomini, ricoverati violenti, soggetti a scatti d'ira, ma anche con propensione alla fuga, che non rispettavano l'autorità. Nel caso specifico di questa palazzina, la nostra protagonista è Milla. Chi è Milla, questa donna pericolosa, violenta? È una maestra elementare di una cinquantina d'anni. Cosa ci fa una maestra elementare di una cinquantina d'anni in manicomio? Semplificando la sua storia, stalkerava il prete. Ora, leggendo molto tra le righe, perché non c'è questo, non ci sono queste testuali parole, noi abbiamo capito che aveva una storia col sacerdote del paese. Storia che si sa e non si sa nel paese, il solito, insomma. Quello che possiamo immaginare è che questa storia è finita, che questa storia è finita male. Quello che sappiamo per certo è che lei a un certo punto si è presentata durante la messa nella navata e ha urlato in faccia qualsiasi cosa al sacerdote. È stata ricoverata per delirio religioso. L'effetto collaterale di questa storia è che per noi, che noi oggi abbiamo un patrimonio preziosissimo. Mille è stata ricoverata in manicomio, cioè per lei possiamo solo avere pietà e tristezza, ma Mille scriveva e scriveva bene e con una capacità di esporre tipica di chi sa parlare e in pochissime parole è in grado, nelle sue lettere contenute nella cartella clinica, di raccontare come si viveva nel reparto B donne agitate. In parco è l'unica palazzina rimasta esattamente uguale a se stessa, cioè se da qualche parte nel parco ci sono i fantasmi, sono dentro lì.
Al di là dei fantasmi del parco di Gorizia, ma noi stiamo raccontando una storia di fantasmi, è anche una storia di fantasmi questa, Massimo?
È anche una storia di fantasmi, ma credo all'inverso. Prima noi, le persone, quando avevamo un problema di salute mentale o la vita incasinata, eravamo poveri, venivamo fantasmizzati, cioè venivamo messi in un posto e smettevamo di essere persone. Adesso, con tutte le contraddizioni, con tutte le difficoltà, noi, anche quando siamo fuori come un balcone, quando abbiamo un problema anche grave di salute mentale, rimaniamo persone. È un cambiamento epocale, è una defantasmizzazione di qualcosa.
Stiamo per chiudere questo primo episodio. Nel prossimo parleremo e chiacchiereremo lungamente con Peppe Dell'Acqua di quello che hanno fatto quei 20, no? Quei 20 giovani che sono arrivati a Trieste, in questo caso, nel secondo pezzo della storia, non Gorizia, ma Trieste. Massimo, tu che insomma questa storia la conosci, conosci molto bene Maria Grazia, conosci bene Peppe. Questa non è solo la storia di 20 ragazzi laureati in medicina, in psichiatria, nella fattispecie, che arrivano per cercare lavoro. Non è solo questo.
No, è la storia di un pezzo della società italiana in quel periodo lì, siamo all'inizio degli anni 70, che ha voglia di provare dei grandi cambiamenti, un ampliamento di diritti o forse, come direbbe Pasolini, l'idea che si debba costruire un mondo migliore, semplicemente un mondo migliore, mica poco.
Le motivazioni a venire qui di questi 20 che eravamo erano, come dire, singolari ovviamente, e comunque c'era un denominatore comune, questo sì. Il denominatore comune era quello che questa idea che ci siamo fatti all'università, che ci ha spinto nelle cose, che è quello che si può cambiare il mondo, insomma.
Di questa lunga cena e questa lunga chiacchierata con Maria Grazia Cogliatti d'Ezza e con Peppe Dell'Acqua ne parliamo nella puntata successiva.
Torniamo, puntata prossima. Tintarella di luna.